Circa una ventina di giorni fa, il 9 luglio del 2020, il Garante per la protezione dei dati italiano ha emanato un'ordinanza ingiunzione nei confronti di Wind 3 SPA che è stata pubblicata sul sito del Garante. È una lettura che consiglio perché in meno di 15 pagine il Garante affronta il problema del teleselling, il telemarketing e la promozione nell'ambito della telefonia e soprattutto è una decisione che mette al centro i due grandi temi del consenso e quindi del trattamento illecito e della raccolta del consenso e dell'accountability, in particolare con riferimento alla privacy by design, alla privacy by default e alla responsabilizzazione del titolare, soprattutto di un operatore di telecomunicazioni, di telefonia, nei confronti dei dati trattati. Io utilizzerò quest'ordinanza e ingiunzione per fare un po' il punto soprattutto sul consenso, perché il consenso è un tema centrale della protezione dei dati, lo era già nella normativa precedente, ma con il regolamento europeo per la protezione dei dati è diventato ancora di più centrale. È vero che da un lato in molti sostengono che è finita quella contrapposizione netta, no, tra titolare e interessato, che vede il consenso come lo strumento principale per consentire il trattamento dei dati. Il consenso adesso nel regolamento europeo per la protezione dei dati è messo a fianco di altre cinque basi giuridiche e ha tendenzialmente lo stesso valore, anche se nell'articolo 5 è indicato per primo. Però è anche vero che, anche se in alcuni casi si cerca di eliminare, no, il consenso come base giuridica, perché il consenso nella gestione anche della prova soprattutto è abbastanza complesso, è anche vero che comunque quando si è obbligati a utilizzare il consenso come base giuridica, è il caso del marketing, ad esempio del telemarketing, delle informazioni promozionali correlate ad altri servizi, è il caso tipico, il consenso va raccolto e va gestito con particolari crismi. Allora, cominciamo. L'ordinanza ingiunzione nei confronti di Wind 3 SPA. È il 9 di luglio del 2020. Il garante pubblica sul proprio sito web, innanzitutto le modalità che ha adottato per calcolare la sanzione. Praticamente il calcolo della sanzione in base al regolamento europeo per la protezione dei dati, ricordo che la sanzione è stata di 16.729.600 euro. Il garante procede in questo modo: analizza tutto il contesto, analizza tutti gli elementi, analizza anche la strategia difensiva di Wind 3 e calcola la sanzione massima. La sanzione di tale massima viene calcolata sul 4% del fatturato di Wind 3 SPA. Il fatturato di Wind 3 SPA è di 5 miliardi 228 milioni di euro. Il garante calcola una prima sanzione di tale massima che sarebbe di 209 milioni di euro. 209 milioni 120 mila euro. Dopo aver valutato la collaborazione di Wind, le misure di sicurezza prese, le risultanze di una pratica e di un'istruttoria che è stata complicatissima perché ha riunito centinaia di fascicoli anche provenienti da soggetti diversi, ha deciso di applicare alla società la sanzione di 16.729.600 euro, che sono l'8% della sanzione di tale massima. Quindi la scelta è stata di sanzionare con una sanzione che è molto elevata, no? Perché 16.729.600 euro di sanzione è una bella sanzione, corrispondente all'8% della sanzione massima, che sarebbe stata di 209 milioni. Ci sono già capitate alcune sanzioni sopra i 200 milioni di euro, 150, 200 milioni, soprattutto in Regno Unito. Mi ricordo il caso della British e il caso Marriott. Allora, per quale motivo si è arrivati a una sanzione di questo tipo? E il garante lo spiega il percorso di modularità, si chiama, della sanzione, cioè quali sono stati i parametri valutati sullo stato di fatto, tra poco vedremo lo stato di fatto, che hanno portato a una sanzione di questo tipo. Interessante perché il garante dice di aver preso esplicitamente in considerazione l'invasività dei trattamenti illeciti contestati rispetto ai diritti fondamentali degli interessati, l'elevato numero degli interessati anche potenzialmente coinvolti, quindi era un fatto che riguardava un grandissimo numero di persone, i disallineamenti rilevati nei sistemi informativi della società, e disallineamenti che portavano a non tenere sotto controllo il percorso del dato, la richiesta di opposizione, di revoca o di cancellazione. L'inadeguato controllo della società nei riguardi dei propri partner. E infine, quinto parametro, la scarsa dissuasività dei provvedimenti adottati dal garante nei confronti della stessa società. Per cui, hanno deciso anche di pubblicare questa decisione sul web, anche questo per fini dissuasivi. Quindi, ricapitolando, eravamo in uno stato, in una condizione, in un'istruttoria dove il trattamento si riteneva invasivo dei diritti fondamentali degli interessati. C'era un elevato numero di interessati, i sistemi informativi della società sembravano disallineati con riferimento al trattamento dei dati e quindi perdevano il controllo di eventuali richieste, ad esempio, di opposizione. Un inadeguato controllo da parte della società nei riguardi di propri partner. E infine la scarsa dissuasività dei provvedimenti emessi dal garante fino a quel momento nei confronti della società. Ecco allora che il garante dispone l'immediato divieto di trattamento dei dati da parte di Wind in alcuni ambiti che adesso guardiamo. Innanzitutto il divieto di trattamento dei dati relativi a soggetti che avevano conferito il consenso tramite le app che allora erano denominate MyWind e My3. Dispone il divieto di trattamento dei dati per finalità di marketing di tutti quei soggetti di cui non era stata in grado la società di documentare la raccolta di un idoneo consenso. Inoltre, ingiunge, diciamo, il garante a questa società di adottare delle procedure idonee affinché i soggetti che si siano opposti al trattamento dei propri dati non vengano contattati da terzi che operano in qualità di titolari. Poi dopo viene chiesto alla società di adottare delle misure tecniche organizzative che possano realizzare un controllo effettivo sulla filiera del trattamento. Questo riferimento alla filiera del trattamento è molto interessante perché nell'ambito della telefonia e delle telecomunicazioni, no, può essere molto complesso comprendere il rapporto tra titolare, agenti, subagenti, call center o altro. E, insomma, mancavano, secondo il garante, le misure tecniche organizzative che dovevano portare a un controllo effettivo sulla filiera del trattamento. Il fine era quello di scongiurare l'effettuazione di contatti promozionali nei confronti di soggetti che non avevano fornito un idoneo consenso. E anche le misure tecniche organizzative servivano per documentare la raccolta di questi consensi. Viene chiesto poi alla società di correggere anche i disallineamenti dei sistemi. Soprattutto il disallineamento del sistema aveva causato, secondo l'istruttoria, la pubblicazione non autorizzata di dati personali in elenchi telefonici pubblici. E poi dopo è chiesto alla società di comunicare entro 30 giorni dalla ricezione di questo provvedimento che stiamo commentando le iniziative intraprese per dare inizio a tutta questa sistemazione. Tralasciando il caso concreto, che però è molto utile perché, a parte che è un caso molto importante, clamoroso, no? Tralasciando però il caso concreto, guardiamo in generale quali sono le contestazioni tipiche che possono capitare in un contesto come questo, cioè correlato alla telefonia, al marketing, ai call center e agli operatori anche di telecomunicazione. Teniamo presente che praticamente uno dei motivi per cui c'è stata così tanta attenzione nei confronti di questa società è stata la pioggia di segnalazioni e reclami, tantissime segnalazioni e reclami che sono pervenuti al garante, agli organi di stampa, alle associazioni dei consumatori. Questo è un punto molto interessante, secondo me, perché voglio dire, molto spesso l'interesse del garante e l'attenzione del garante in un'ottica sanzionatoria è dato non soltanto dal rispetto dei piani ispettivi che ogni 6 mesi vengono pubblicati, ma anche dalle segnalazioni che arrivano. Evidentemente, molte segnalazioni avevano manifestato e evidenziato una situazione di crisi. L'intervento è stato ad ampio spettro, dice il garante, è stato inibitorio, prescrittivo e sanzionatorio per cercare di portare l'attenzione a questo tema del telemarketing e del teleselling in ambito telefonico molto, molto, molto evidente. Questo perché, secondo il garante, in alcuni casi ci sono delle vere e proprie scelte aziendali che sono finalizzate a piegare il quadro normativo alle esigenze di mercato. Ma soprattutto il garante utilizza questa ordinanza e ingiunzione per lanciare un allarme. Cioè, più o meno nella, a pagina 2, pagina 2, pagina 3, subito all'inizio di questa ingiunzione, se andate a leggere, il garante approfitta proprio per dire che il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate è veramente la bestia nera da 15 anni del sistema di tutela della protezione dei dati, tanto secondo il garante da generare un allarme sociale da parte dei cittadini e che necessita di una particolare attenzione da parte del legislatore e del garante. Il garante praticamente dice che ci sono stati interventi normativi, c'è stata una costante attività di controllo da parte dell'autorità, c'è stata anche una diffusione di informazioni su larga scala per spiegare il problema. Il problema è che questo fenomeno è ancora un fenomeno critico, è un fenomeno che ha confusione nel rapporto tra i diversi soggetti coinvolti, ci sono tantissimi problemi nella correttezza dell'acquisizione delle liste di interessati che possono essere contattati. C'è un grosso problema nella gestione degli elenchi telefonici e anche del registro pubblico delle opposizioni, e ci sono anche tanti problemi nella gestione della protezione dei dati con riferimento ai call center. Il garante dice anche un'altra cosa: non sono temi nuovi, cioè il garante ha pubblicato nel corso di 15 anni tantissimi provvedimenti in materia, provvedimenti che sono stati ripresi anche dai media, dagli organi di stampa, per cui non è un fenomeno nuovo. Ma non solo, dice il garante, nonostante questa attenzione, media, provvedimenti, non c'è stata una contrazione del fenomeno, cioè il fenomeno non sembra diminuire, il fenomeno di trattamento potrei dire selvaggio dei dati in questo contesto, tanto che il garante scrive nell'ordinanza che nell'aprile del 2019 ha inviato un'informativa generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che chiede di valutare anche le ricadute penali delle attività di telemarketing che sono poste in essere in completo spregio e in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Quali sono stati gli elementi che hanno portato alle sanzioni? Beh, innanzitutto l'ampia portata dei trattamenti. Ovviamente qui siamo in un contesto, siamo in contesti quando ci occupiamo di compagnie telefoniche o di provider dove c'è una portata enorme dei trattamenti, riguardano praticamente la generalità di tutti i clienti, utenti di un servizio di telefonia e anche di tutti i servizi connessi. Pensiamo a internet in casa, pensiamo alle connessioni mobili. L'elevato numero degli interessati coinvolti, sappiamo che al momento di pensare alla sanzione, per il garante l'idea del coinvolgimento di tanti interessati è molto importante. Tre sono i diritti violati, secondo il garante, dai contatti illegittimi effettuati nell'ambito delle attività di telemarketing e di teleselling. In particolare individua il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla tranquillità individuale e il diritto alla riservatezza. Inoltre, secondo il garante, particolarmente insidiose erano le raccolte dei dati effettuate dalle app. Perché? Perché le app erano, secondo il garante, capaci di coartare la libera espressione della volontà degli interessati con riferimento al trattamento dei loro dati e quindi veniva minato il fondamentale diritto all'autodeterminazione degli interessati. Un terzo punto critico, qual era? La difficoltà di arginare questo fenomeno di marketing indesiderato, perché non c'era una gestione del diritto all'opposizione che era completamente inadeguata, cioè non si rispondeva praticamente, non si risponde alla richiesta di essere rimossi da liste o da contatti o da SMS. Infine, il garante ha individuato una sorta di inadeguata attuazione in generale dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione, cioè la privacy by design e dell'accountability, che ricordiamo sono due principi nuovi del regolamento. C'era un problema anche di violazione dei principi di esattezza dei dati, in particolare con riferimento ai dati che venivano pubblicati su elenchi telefonici. Il principio di esattezza dei dati è considerato un principio fondamentale nel regolamento europeo perché l'esattezza dei dati è in connessione diretta con i diritti della persona, no? Per evitare di dare una falsa luce delle informazioni su una persona nel contesto sociale. Non solo, questa indagine ha portato poi a creare delle indagini, una gemmazione, no, di indagini, perché in alcuni casi sono state anche scoperte delle filiere parallele di raccolta di dati in completo spregio alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Si parla nell'ordinanza di un sottobosco illegale e potenzialmente idoneo a favorire nuove forme di criminalità. Interessante anche l'aspetto della durata delle violazioni. Ecco, il garante quando va a calibrare la sanzione guarda anche per quanto tempo si è protratta la violazione. Qui viene indicata una durata che sicuramente dal 25 maggio 2018, data della piena operatività e attuazione del regolamento, era arrivata fino ai giorni nostri. Interessante l'attenzione sul carattere doloso di alcune condotte, in particolare. In alcuni casi le scorrette informazioni rese agli interessati nell'ambito della procedura di installazione delle app, ma anche le modalità di acquisizione del consenso fatte dalle app, ma anche fatte di persona, vedremo, con delle proposte di acquisto, erano volontariamente pensate per alterare la libera manifestazione del consenso, cioè il consenso non era libero, ma era orientato e condizionato. Viene anche evidenziata una specie di negligenza globale della privacy by design, della privacy by default, abbiamo detto dell'accountability, l'impossibilità di provare la titolarità di attività, promozionali effettuate per conto o nell'interesse dell'azienda. La mancata condivisione di blacklist con fornitori di servizi di marketing che operavano come titolari e comunque viene indicata una generica non adeguata attività di controllo dell'operato dei propri partner. Aggiungiamo un precedente provvedimento che già aveva avvertito la società di sistemare questi comportamenti. Un vantaggio economico indubbio di questo tipo di attività promozionali e anche la scelta di avvalersi di un unico consenso per le promozioni proprie, le promozioni di terzi, ai tempi evidenziava proprio una sorta di, come posso dire, di valutazione economica del consenso, no? Se raggiungi il massimo numero di consensi, hai il massimo beneficio in termini di offerta di mercato sui servizi e di beneficio economico. Vengono indicate anche molte attenuanti nell'ordinanza che probabilmente hanno contribuito ad abbassare, come dicevamo prima, all'8% della sanzione massima la sanzione che è stata irrogata alla fine. Alcune misure di tecniche organizzative erano state adottate per ricondurre il trattamento a un maggior controllo. È stata aumentata l'attività di cooperazione con i dealer, gli accertamenti e la mappa, il disegnare la mappa di tutti, il tracking dei dati, no? Della circolazione dei dati. Il fatto che alcuni di questi dati che sono finiti in questa indagine non fossero particolarmente invasivi dei diritti e delle libertà dei soggetti. Al contempo, però, dice il garante, questo è un tema che dovrebbe essere conosciuto dalle compagnie telefoniche perché abbiamo avuto, dice il garante, un ampissimo margine temporale che è stato concesso a tutti gli operatori del settore, che è stato quello che dal maggio del 2016 al maggio del 2018, noi 2 anni di preparazione del regolamento europeo, e questo, secondo il garante, questi 2 anni dovevano essere utilizzati pienamente per affrontare in maniera idonea un tema che, per l'amor di Dio, è estremamente complesso, ma che andava curato. Secondo il garante, è impossibile non conoscerli questi aspetti correlati al telemarketing e al teleselling in ambito telefonico, perché, dice il garante, ci sono state una serie di provvedimenti nei confronti di praticamente tutti gli operatori telefonici in Italia che dovrebbero aver portato, quantomeno per la gestione del settore del telemarketing, una consapevolezza sufficiente, che ci siano delle disposizioni che debbano essere osservate. Se a questo aggiungiamo che continuavano e continuano i reclami, allora è comprensibile l'intervento del garante. Vediamo di capire, gli elementi di discussione, di dibattito, no? Che ci sono stati su questo argomento e per quale motivo l'analisi di questa decisione ci può portare come posso dire, dei principi che si applicano in tal realtà. Allora, come ho detto, la prima guerra in questo caso si è giocata sul consenso, in particolare sulle modalità di raccolta e revoca del consenso e sulla possibilità per l'interessato di opporsi al trattamento per finalità promozionali, che sappiamo è una possibilità di opposizione che è sempre prevista dal regolamento europeo. In pratica, che cos'era successo? Che il garante sostiene che erano in corso delle modalità operative di raccolta del consenso che erano fortemente orientate a incentivare la raccolta del consenso per finalità promozionali, mentre se uno avesse voluto revocare il consenso, dall'altro lato c'erano delle procedure per l'opposizione o la limitazione del consenso dato molto più farraginose e molto più complesse, una sorta di ostacolo alla rimozione del consenso. Quindi, da un lato si limitava l'autonomia dell'utente, costringendolo praticamente a fleggare, scusate il termine un po' tecnico, però quello che viene usato anche nell'ordinanza, tutti i consensi. Dall'altro, l'interessato che avesse voluto rimuovere il consenso, revocare il consenso, opporsi al trattamento, insomma, era una procedura molto molto complessa. Da questo modo di procedere, il garante ha ricavato una specie di pratica aziendale, cioè il garante sostiene che era l'azienda stessa a incentivare questa pratica e che questa pratica fosse condivisa comunque a livello aziendale. Non solo la pratica, badate bene, dell'unico consenso complessivo per le finalità promozionali, ma anche la pratica delle caselle dei consensi, ad esempio, già preselezionate, oppure di una resistenza che veniva opposta alla richiesta di modifica, cioè il soggetto che vedeva le caselle dei consensi già preselezionate, magari presso un punto, quando c'era una proposta di acquisto, e magari domandava di togliere il flag, di deselezionarle, riceveva una specie di resistenza o di opposizione. Qui c'è una fonte di prova molto interessante, secondo me, che viene indicata nell'ordinanza. Vengono indicate delle mail e dei grafici, delle mail contenenti dei grafici, che sono molto esplicative, email di un agente. E praticamente appare la richiesta al dealer di ottenere il massimo dei consensi. Perché? Perché queste mail contenevano dei riferimenti chiarissimi alle percentuali di flag ottenuti sul trattamento dei dati personali. In pratica, detto in altri termini, se il dealer riusciva a convincere o costringere il cliente a flaggare tutte le ipotesi, finalità promozionali o altro, era considerato un successo commerciale, cioè era considerato un elemento di performance. In più, dice il garante, nei contratti usati per le proposte d'acquisto il carattere di stampa di raccolta del consenso era di dimensioni così ridotte rispetto al resto del testo, che era molto molto difficile una verifica da parte dell'interessato dei consensi espressi. E la stessa cosa riguardava nel funzionamento delle app. Anche il funzionamento delle app, secondo il garante, erano allora fortemente orientate ad aggirare la volontà degli utenti. Un altro punto importante che ho detto prima era la difficoltà nell'opposizione o diritto di revoca, cioè le modalità offerte all'interessato per esercitare i suoi diritti di opposizione o di revoca. Ricordiamo che il tema dei diritti all'interno del regolamento europeo è un tema centrale, i diritti sono considerati un po' l'architrave, no, di tutto il sistema. Beh, c'erano molte lamentele che sono arrivate al garante per cui interessati continuavano a ricevere dei contatti promozionali anche dopo che avevano espresso uno specifico diniego al trattamento. Questo perché? Perché le procedure, sostiene il garante, le procedure adottate all'interno della società non erano idonee a recepire correttamente le richieste degli interessati. Oppure, non solo, diciamo, bucavano le richieste, ma avevano aggravato inutilmente la presentazione delle richieste. Qui viene fatto l'esempio, ad esempio, della richiesta di allegare un documento di identità. Quindi avevano burocratizzato con l'indicazione del voler individuare l'identità esatta di chi, diciamo, proponeva questa opposizione, avevano burocratizzato la procedura di esercizio dei propri diritti. E aggravare immotivatamente la regola del consenso o l'opposizione al trattamento per finalità promozionali è considerato dal garante in questo caso molto molto pericoloso e molto grave, in un'ottica di una sanzione, ovviamente. Poi viene interessante anche la parte della filiera dei partner, come dicevo, cioè la mancanza di adeguate misure tecnico-organizzative ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, perché è stata dimostrata, secondo il garante, una sorta di incapacità di controllare con efficacia la filiera dei partner che effettuavano attività promozionale a vantaggio della società. In particolare si sono concentrati sulla sottoscrizione dei contratti presso i dealer per verificare se ci fosse o meno correttezza o trasparenza nelle procedure. Secondo il garante, vi era una totale assenza di correttezza e di trasparenza. Non solo una condotta che aggirava le norme del regolamento, ma anche che aggirava la possibilità per gli interessati di manifestare una volontà, di manifestare liberamente la loro volontà. E questo è molto interessante perché è chiaro che in un contesto di acquisto di una SIM, di un servizio telefonico, l'idea di accountability è proprio anche, sostiene il garante, quella dell'attenzione del titolare che nel momento in cui permette di raccogliere dati che poi confluiscono nel database societario, dovrebbe adottare, dice il garante, misure di particolare garanzia per provare che comunque tutti i contratti, le attivazioni che vengono registrate, vengono fatte in nome di quella società, siano generate da un flusso di dati, posso dire, che abbia rispettato la legge. E quindi la necessità di implementare delle procedure rigorose in tutte le attività di telemarketing e di teleselling che controllino anche i contratti e le attivazioni non fatte direttamente dalla società che poi ne ha beneficio. Questo è stato definito, come dicevo, nell'ordinanza come controllo della filiera, che è molto, molto interessante. In realtà, avete capito, è il controllo di tutta la filiera dei contatti promozionali. In particolare il garante si è concentrato, come avrete capito, nel cercare di comprendere quale fosse la base giuridica e soprattutto come fosse svolta questa attività promozionale con riferimento alla normativa. E qui c'è stata una discussione di cui non parlo adesso perché mi volevo concentrare un po' sul consenso, come dicevo, anche sulla nomina di questi soggetti responsabili del trattamento, sui contratti di agenzia nei confronti di alcuni soggetti, sulla vigilanza che è stata fatta. C'è un passaggio dell'ordinanza che dice: ma insomma, se tu nomini un responsabile del trattamento, è sufficiente un questionario che riporti un buon livello di conformità come modalità di vigilanza da parte del titolare? Sapete che ai sensi dell'articolo 28 deve vigilare sul responsabile esterno, e in particolare il garante ha contestato l'inefficacia di strumenti che erano basati in massima parte sullo scambio epistolare, sulle mail, sul cartaceo, sui questionari, ma non c'erano controlli più stringenti. C'è un passaggio dove dice il garante: Wind3 avrebbe dovuto svolgere dei controlli più stringenti, soprattutto nei confronti di reti di procacciatori, di call center e di dealer. Compresa un'attività formativa di sensibilizzazione, di incontri, vi ricordate, no, le istruzioni date ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Questo in generale porta a una contestazione del garante di mancato rispetto dei principi di accountability e di privacy by design, che questo è un approccio un po' più in generale, no? Riguarda la condotta complessiva, però sono dei principi fondamentali per la valutazione del rischio, per cercare di comprendere che cosa sarebbe avvenuto con la perdita di controllo dei dati. Ecco allora che secondo il garante non c'è stata una valutazione dei rischi connessi al trattamento e non sono state predisposte delle procedure tecniche e organizzative adeguate. In particolare, non era stato possibile dimostrare la formazione, come avevo detto, la base giuridica, le modalità di raccolta del consenso in questo mercato dei dati personali che si era creato e che aveva creato particolari problemi. Dicevo che questa decisione mi è sembrata molto interessante da commentare perché entra proprio nel tema dell'attività promozionale, che l'attività promozionale fatta via SMS, via email, via fax, telefonate, app, chiamate automatizzate, è da 15 anni la bestia nera un po' di tutto il settore, no? Della telefonica e delle telecomunicazioni. Praticamente il problema essenziale non è tanto effettuare questi contatti. Il problema era continuare ad effettuare questi contatti dopo la revoca del consenso o dopo che l'interessato aveva esercitato il suo diritto di opposizione. In particolare il garante individua tre ipotesi, no? In maniera molto chiara, secondo me. Un'ipotesi: ho acquisito il consenso. Bene, io come società ho acquisito lo specifico consenso dall'interessato. In questo caso si guarda alla legittimità del consenso, no? Se il consenso è separato per ogni trattamento, chiaro. Però il consenso ce l'ho e quindi faccio la mia attività. Seconda ipotesi: ho acquisito un consenso, ma all'atto del controllo da parte dell'autorità garante il consenso si è rivelato inidoneo. Quindi il garante accerta sul merito le modalità di raccolta di questo consenso, la chiarezza, come viene raccolto e altro, ed è inidoneo. Terza ipotesi, come avrete immaginato, la società non è in grado di documentare l'avvenuta acquisizione del consenso. Si hanno cioè dei consensi, come posso dirvi, si ha una banca dati piena di dati non consensati o dei quali non è facile recuperare il consenso, che se ci pensate è una delle cose più, insomma, peggiori che possano capitare non solo al marketing, ma al titolare. C'è un passaggio interessante normativo dell'ingiunzione che si riferisce ai consensi raccolti prima del Regolamento Europeo per la protezione dei dati. Qui il garante è molto chiaro. Si è ritrovato davanti dei contratti che erano stati firmati da degli interessati, che risalivano anche agli anni 98-99, che non risultavano più idonei in base al quadro del regolamento europeo per essere dei consensi validi e non potevano documentare, dice il garante, una volontà libera, specifica e informata dell'interessato. Intanto perché c'era un solo consenso per finalità di trattamento diverse, ma anche perché il regolamento europeo, nel considerando numero 171, è chiaro nel dire, dice il garante, che se il trattamento si basa sul consenso a norma della direttiva madre, la direttiva 95/96, non occorre che l'interessato presti nuovamente il consenso, però questo consenso doveva essere stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del regolamento. In questo caso sarebbe onere del titolare, dice il garante, vedere che tutti i consensi già acquisiti, vedere se debbano essere considerati conformi o meno alle norme vigenti. E in particolare il garante dice: attenzione, che le norme, ci sono state anche norme nel 1999, ad esempio, sui servizi di comunicazione elettronica, quelli che sono stati integrati nell'articolo 130 del codice e nell'ambito e nelle disposizioni sui registri di opposizione. Un altro punto cruciale, dicevo, sempre sul consenso, perché ci concentriamo un attimo sul consenso, è il consenso raccolto da canali interattivi o app, e questo è molto interessante perché in questo caso il garante ha valutato se l'ingresso nella propria area personale di un'app o di un canale sul web dell'interessato ci fosse una raccolta del consenso o una possibilità di variazione dei diversi tipi di consenso che fosse legittima, che fosse trasparente, che non, come posso dire, che non. Che fosse chiara, che non costringesse il soggetto e che non fosse confusa. E qui, in questo caso, la faccio breve, il garante ha trovato molta confusione nella gestione del consenso, molta confusione un po' per i termini utilizzati, c'era un consenso all'arricchimento dei dati che non si capiva bene che cosa volesse dire, ma anche proprio nell'analisi delle app, per cui a ogni nuovo accesso dell'utente veniva richiesto una serie di consensi per diverse finalità. Per poi consentirgli di revocarli trascorse 24 ore, quindi tendenzialmente all'ingresso c'erano tutti i consensi flaggati, scusate ancora il termine, e dopo si potevano revocare soltanto dopo 24 ore. Questo diciamo, ha portato l'attenzione del garante anche sulle app. Questo è molto interessante perché le app stanno diventando sempre di più, come sapete, le modalità più rapide per la gestione anche del marketing e dei trattamenti. In questo caso vengono riscontrati dei difetti nelle app di allora che furono analizzate dal garante, proprio di vizio nella formazione della volontà alla base del consenso. In particolare si indica che la procedura era complessa, Complessa vuol dire che non è facilmente comprensibile da un utente tipico che magari sta attivando un servizio per una funzione completamente differente. Era inadeguata all'utilizzo rapido tipico di un'applicazione per smartphone e pertanto era idonea a generare errori da parte dell'interessato con dirette ricadute sulla legittima espressione del consenso. Era un'app particolarmente idonea a confondere l'interessato e quindi a condizionare o a viziare il suo consenso, non solo perché bastava cliccare ad esempio accetta in alcuni casi e tutti i consensi risultavano conferiti senza particolare distinzione, scusatemi, ma proprio perché tutto il sistema, l'accettazione delle condizioni contrattuali, l'accettazione dell'informativa, la convalida dei consensi era cervellotica, no? Era molto complessa ed era per alcuni versi incomprensibile. Allo stesso tempo, il garante interpreta, questa è un'interpretazione del garante, che questa mancanza di chiarezza aveva alla base una regola, e la regola era quella di forzare la volontà degli utenti. Cioè, secondo il garante, il design di queste app era proprio pensato per rendere complesso il passaggio del consenso per forzare la volontà degli utenti e quindi abbattendo la libertà del soggetto, la libertà di scelta, no? Del soggetto in quel momento. Ecco allora che se per il GDPR l'espressione della volontà deve essere libera, deve essere preventiva, deve essere non condizionata, deve esserci un'informativa chiara, deve essere semplice, la revoca del consenso deve essere semplice, la revoca del consenso deve essere egualmente facile quanto il consenso viene dato, ecco in questo caso non viene considerato lecito questo tipo di trattamento, perché secondo il garante i consensi raccolti con le modalità che ho sintetizzato, no? Poi andate a guardarvi esattamente i dettagli nella decisione, non possono considerarsi idonei a comprovare una manifestazione di volontà libera e specifica degli interessati. Il consenso non libero genera un vero e proprio trattamento illecito dei dati. Secondo il garante, il consenso non libero era anche nelle copie dei contratti sottoscritti dai clienti, le proposte d'acquisto, soprattutto quelle sottoscrizioni che avvenivano per l'acquisto di un'utenza mobile o fissa, no? Per la SIM. E qui abbiamo già visto prima come è stata contestata dal garante l'impossibilità di esprimere un consenso libero per finalità promozionali in questo ambito, che era, vi ricordate, un po' i caratteri piccoli dei contratti di allora e un po' il fatto che fossero gli stessi venditori a preflaggare e a imporre in un certo senso la volontà contrattuale. Il garante dice: l'addetto alla vendita predisponeva un contratto con tutte le caselle relative ai consensi già preselezionate e se c'era qualche resistenza alle richieste del cliente, oppure se il cliente insisteva, al massimo si modificavano soltanto alcune selezioni a sistema, ma senza ristampare il contratto. Ecco, questa gestione, le firme dei contratti contenenti i consensi già selezionati, senza prima chiedere a un cliente di manifestare una volontà in questo senso, se ci pensate, è proprio una violazione della libertà di manifestazione di volontà alla base del consenso. Questo è un po' il sunto di questa decisione. C'è tutta una parte molto interessante che ho trascurato, magari guardatela voi che può essere utile, sui consensi di clienti di altro gestore che erano acquisiti con modalità illegali, perché sono indagini, diciamo, all'interno di questa cornice che però hanno generato altri procedimenti molto, molto importanti. Quindi, ricapitolando un attimo, indipendentemente dal fatto in concreto, che comunque è un'ordinanza ingiunzione che è da leggere, secondo me, perché consente di ripercorrere un po' tutta la storia, no, del telemarketing e teleselling, app e proposte di acquisto nel settore della telefonica, che, come dice il garante, è un settore che sta destando un grande allarme. A parte guardare la decisione in particolare, è interessante questa focalizzazione sul consenso. Consenso che in questa decisione improvvisamente diventa la base giuridica più interessante, no, del gruppo. Il consenso tendenzialmente sotto il GDPR, se ci pensiamo e lasciando da parte questo caso, non ha, Cioè, il GDPR non ha grandi richieste tendenzialmente, cioè è abbastanza semplice adeguare il consenso alla normativa. Il consenso innanzitutto deve essere dato con una manifestazione di volontà libera e con un'azione affermativa del soggetto, cioè deve esserci la connessione tra la volontà del soggetto chiara, la lettura dell'informativa e la manifestazione del consenso. Quindi il primo comportamento che è stato rilevato in questo caso è che i consensi preflaggati. Non può esserci nel GDPR una modalità di raccolta del consenso che sia ricavata dal silenzio, ad esempio, no? Se entro 5 secondi non fai nulla, hai dato il consenso al trattamento, ma non ci può essere neanche una raccolta del consenso con i pre-ticket boxes, i box già flaggati, no? Le crocette già messe, i contratti già stampati con la X del consenso. Poi il consenso deve essere dato liberamente, deve essere specifico, quindi non un consenso unico per mille tipi di trattamenti differenti, ma consenso specifico, dato liberamente e informato, correlato a un'informativa che sia chiara e soprattutto il consenso non deve essere in alcun modo ambiguo. Ecco allora che diventa critica la situazione e viene sanzionata dal garante quando il consenso è una condizione, obbligatoria per ricevere dei servizi che invece non sono necessari. Per cui uno va, che ne so, a comprare una SIM o ad attivare un'utenza telefonica e ti obbligano a dare il consenso anche per servizi che non sono strettamente collegati o non necessari. Un terzo punto che esce da questa decisione, secondo me molto interessante e molto problematico, è che è il titolare che deve provare il consenso. Per cui quando c'è un controllo e c'è l'analisi dei dati consensati, beh, il titolare deve provare quando ha ottenuto quel consenso e che quel consenso non sia ancora scaduto e al contempo deve agire in fretta sulle richieste di opposizione o di revoca del consenso, di opposizione al trattamento, perché altrimenti generano problemi di questo tipo. Importante anche non utilizzare un linguaggio che porti confusione, che cerchi di ingannare o di orientare l'interessato. Soprattutto questa decisione che cosa ci ha insegnato anche che il consenso deve poter essere revocato con la stessa facilità con la quale è stato conferito. Questo è importante, non si può usare la difficoltà di revoca del consenso come strumento di ostruzionistico, no? Per costringere una persona a continuare a ricevere le nostre informazioni. Il consenso deve essere revocato con la stessa facilità, la stessa rapidità, la stessa immediatezza con la quale è stato conferito. È chiaro che in molte realtà si cerca di trattenere il consenso, no? E quindi si rende la revoca impossibile o particolarmente difficile. Infine, ultima cosa, il consenso per il trattamento dei dati andrebbe messo sempre in bella evidenza e non andrebbe messo in bundle, come si dice, cioè unito ad altri termini e condizioni contrattuali che riguardano consensi, che riguardano, scusatemi, servizi completamente differenti. Il consenso deve vivere a sé, dovrebbe vivere a sé in un'ottica di trasparenza anche dal punto di vista contrattuale. Quindi vi consiglio di andare a leggere con cura sul sito del Garante l'ordinanza del 9 luglio 2020, ingiunzione nei confronti di Wind 3 SPA, intanto perché è una summa un po', no? Ripercorre il problema e questi 15-20 anni terribili in Italia per le compagnie telefoniche, il telemarketing e il marketing selvaggio, ma anche perché oltre all'accountability e alla privacy by design e by default, ci sono tanti passaggi sul consenso e sulle modalità più varie di raccolta del consenso e la loro conformità al regolamento europeo. Ovviamente l'ambito delle telefoniche è un ambito dove il consenso viene raccolto con tantissimi canali e quindi analizzare questa decisione permette magari di vedere quali sono le migliori pratiche anche per il canale che, anche se uno non è una compagnia telefonica, magari sta utilizzando. Ci vediamo presto con un altro podcast sempre sui temi del Regolamento europeo per la protezione dei dati e grazie se siete arrivati ad ascoltare fino ad ora.